Però di ricordare che l'ultima volta abbiamo fatto lezione sulla stratificazione, no, abbiamo fatto il lavoro, però stratificazione sociale, abbiamo parlato del ceto, no, scusatemi, della casta e della classe in Marx, se non vado errato, no? Marx, abbiamo detto un po' di cosette sul plusvalore, mancano altre cose, ma poi le affrontiamo magari un po' più in là. Perché oggi volevo approfittare e chiudere la questione della stratificazione, perché c'è un'altra tattica, un'altra strategia, un altro metodo per definire la stratificazione, e che è dovuto a Max Weber. Ora mi raccomando, ragazzi, Weber con la V, non come Wagen, Volkswagen, perché non Weber, Weber perché è tedesco. Altrimenti sembra quello che ha scritto Jesus Christ, voi non sapete manco di che parlo, ma per me ogni volta è un trauma, quindi Weber. Che è un tipo interessante, del quale sarà opportuno parlare a più riprese. Oggi ne parliamo fondamentalmente per, scusate un attimo, parliamo fondamentalmente per il suo rapporto con Marx, visto che appunto ne abbiamo già fatto cenno alla questione e quindi la complichiamo un pochino. Tra l'altro andiamo a riprendere perfino la riforma protestante, quindi un sacco di cose di cui avete già sentito parlare che possono aiutare a fare un minimo di mente locale. Allora, perché Max Weber per la stratificazione? Perché un altro modo di leggere lo spazio sociale, dice Weber, è quello del ceto. E da questo punto di vista Weber è innegabilmente moderno, nel senso di contemporaneo stavolta, più che moderno da un punto di vista di etichette storico-filosofiche. Perché chi è che compone un ceto, secondo Weber? Coloro che hanno dei medesimi stili di consumo. E questo è interessante perché abbiamo visto finora che la casta si fonda su un diritto tradizionale ma comunque esplicitato, perciò si sa di che casta si fa parte, si conoscono tutti gli obblighi che rientrano nel far parte di questa casta. Vi ho detto che questi obblighi sono molto più puntuali di quanto non riusciremmo a immaginare, vanno dagli alimenti alle frequentazioni, ai colori con cui ci si può vestire, insomma, veramente molto 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 dettagliato il tutto. Mentre abbiamo visto che la classe, secondo Marx, ha a che fare con la produzione. Però è interessante che cominciate a pensare al ciclo economico, che è il boa constrictor che ci sta portando pian piano all'estinzione, anche da un altro punto di vista, perché se c'è chi produce, evidentemente dovrebbe esserci chi consuma. Il che, riprendendo quello che dicevamo l'altro giorno sul lavoro, configura in modo abbastanza divertente quel conflitto di ruolo di cui abbiamo parlato. Vi ricordate, abbiamo detto sei produttore, ma sei anche consumatore. E se in quanto produttore, ormai integrato all'interno di un ciclo che in linea di massima ti sovrasta e ti permette di esistere, perché tutta quella storia della libera concorrenza di cui abbiamo parlato si è detto essere un po' così, un racconto molto bello, ma che lascia il tempo che trova. Allora, nel momento in cui tu fai parte di questo ciclo, dovresti avere gli strumenti per poter consumare. Perché l'idea generale era che ognuno si procurava le sue risorse come voleva e dopodiché consumando alimentava il ciclo economico. Ma siccome il sistema economico è diventato un tantino, come dire, ingombrante, mettiamola così, oggi è difficile esserne fuori. No? Avrete sentito parlare di parole che cerco di usare così in modo che le cominciate a riconoscere. La filiera. Che cos'è una filiera? Ora, facciamo un attimo un piccolo break. Allora, veni dall'università per lavorare. E già questa è una cazzata colossale, l'abbiamo già detto. Ma almeno sappiate qualcosa del lavoro, perché se no, che state a fare qua? No. Una filiera produttiva è l'insieme di passaggi di coloro che sono coinvolti nella produzione di un qualche bene dall'inizio alla fine. Ed è quindi quella che è responsabile spesso e volentieri di quell'altra cosa che chiamiamo indotto. Che cos'è l'indotto? L'indotto è il motivo per cui ancora oggi si fa a cazzotti per fare in modo che una fabbrica venga ad aprire nel tuo territorio. Ci siamo fin qui? Quindi Quando è che abbiamo incontrato una situazione per cui era importante che le fabbriche aprissero in un certo territorio e non in un altro? Beh, siete veramente una classe di grandi soddisfazioni, eh? Devo dire la verità, c'è proprio di che fosse venire un ictus. Quando abbiamo cominciato a parlare di industrializzazione, ragazzi, sono 10 giorni fa, un attimo d'attenzione, non dico tanto, un attimo. Allora, dicevamo che i protocapitalisti avevano potere rispetto ai nobili in Francia perché potevano aprire una fabbrica in un territorio. Il fatto che aprissero la fabbrica era di per sé importante perché comunque la fabbrica comportava una distribuzione di stipendi, ma non è solo quello il punto. È che una fabbrica genera indotto. Che vuol dire? Vuol dire che ci saranno molte altre attività non dipendenti direttamente dalla fabbrica, ma connesse alla fabbrica, quindi ci saranno servizi, ci saranno pulizie, ci saranno mense, ci saranno coloro che creano le abitazioni per gli operai. C'è un giro di denaro che parte e che rende la fabbrica così attraente. Chiaro fin qui? Quindi questo si chiama indotto, ok? Perciò una fabbrica è importante non soltanto di per sé, ma è importante perché crea ricchezza e stimola il territorio in tanti modi diversi. C'è bisogno di infrastrutture, c'è bisogno di strade, c'è bisogno di bacini, c'è bisogno di dogane, c'è bisogno di un sacco di roba, fondamentalmente. E questo, tanto per chiudere il cerchio rispetto alla settimana scorsa, è anche uno dei motivi per i quali il lavoro non è più quello di una volta. Perché oggi le fabbriche, ragazzi, non producono più niente. È difficile che siano così significative sul territorio. Alcune ancora, forse, però con i progressi tecnologici la fabbrica è diventata molto snella. Quindi questo per cosa è interessante? Per il fatto, per esempio, dello sciopero, no? Lo sciopero rimane questo strumento eccelso del quale parliamo tutti e col quale ci avvelenano spesso e volentieri l'esistenza, ma lo sciopero oggi lascia il tempo che trova. Lo sciopero andava bene ai primi del Novecento, quando senza le maestranze la fabbrica si fermava. Oggi la fabbrica non si ferma. Se anche la chiudi, la portano via, la smontano, la tolgono. Non so se è chiara questa cosa. Ah, ragazzi, se arrivaste tutti insieme non sarebbe del tutto una cattiva idea, però devo dire, eh? Perciò, come vedete, il progresso tecnologico per molti versi ha portato con sé anche la necessità di un... Beh. Che è un gioco nuovo. Allora, dicevamo, ha portato con sé una serie di nuove condizioni che imporrebbero un ripensamento abbastanza radicale della fabbrica e dell'azienda. Perché attualmente la grande produzione, quella concreta, la si fa in pochi posti che stanno quasi tutti in Estremo Oriente. E sono le zone economiche speciali, tutti questi luoghi dove si attua di fatto un nuovo schiavismo, e che creano gli stessi prodotti che poi acquistate secondo diverse etichette. Già abbiamo parlato di questo l'altra volta, vi ricordo, abbiamo parlato dell'oligopolio, ovvero sia pochi protagonisti molto forti che fingono di essere tanti in modo che voi abbiate la sensazione di scegliere al mercato. Questo accade ovviamente non soltanto da un punto di vista di come dire, immagini e marchi, ma anche di contenuti, ovvero sia, quando andate a comprare un paio di scarpe Nike, le scarpe Nike non le fa la Nike, le fa uno in Cina, dopo che la compra, le prende la Nike, ci cioè mette un timbro sopra e voi comprate il timbro. Non so se è chiara sta cosa. Le stesse scarpe con altro timbro costano il 50%, il 70%, l'80% di meno, perché l'unica cosa che fa Nike oggi è costruire il logo. Il brand e il racconto grazie al quale uno dice: cazzo, mi sono comprato la Nike. Ma non c'è nessun tipo di differenza qualitativa nell'oggetto che voi acquistate. L'oggetto è un supporto per narrazioni. Cercate di ricordarlo questo perché è un concetto piuttosto importante. E vedremo che si connette in tanti modi al discorso del consumo che stiamo giusto appunto affrontando oggi, no? Però il punto centrale, come vi dicevo, è questo. Allora, abbiamo la sfera economica che spesso, ancora oggi e non del tutto a ragione, viene intesa come produzione di beni. Ma oggi, di fatto, è molto più rilevante il consumo di beni che non la produzione. Perché la produzione, grazie ai mezzi, grazie alle tecnologie, grazie a particolari politiche che vengono messe in campo da attori statali, eccetera, è in qualche misura accentrata in certi luoghi che producono milioni e milioni di pezzi e tutte quelle altre cose che siamo abituati a vedere nei negozi. Quindi il punto centrale è che il consumo è perlomeno altrettanto importante, mettiamola così, anche se di fatto poi, signori Dio, è almeno altrettanto importante della produzione. Ci siamo fin qui? Anche un gesto con la testa va bene. Ok, perfetto. Almeno su gesti con la testa ci siamo arrivati. E quindi, quando Weber, agli inizi del Novecento, propone questa strategia di individuo, come dire, di suddivisione dello spazio sociale, dimostra un notevole acume, perché al tempo il discorso del consumo era ancora molto contenuto. Vi ricordo che abbiamo già detto che a fine 800 le famiglie americane producevano il 95% o 98%, non mi ricordo, comunque una cifra esorbitante, di quello che consumavano da sole. Quindi ciò che si acquistava era un carro, un vestito particolare, un paio di scarpe particolari, un mobile, però tutto il resto, cioè i materiali di consumo normali, ciò che si mangiava, le pelli, le stoffe, eccetera, eccetera, veniva tutto prodotto in casa. Dal secondo dopoguerra la produzione familiare è ridotta praticamente a zero, quindi noi attualmente consumiamo tutto ciò che ci serve. Salvo casi sporadici, immagino che parecchi di voi avranno parenti, se non famiglie, che ancora lavorano la terra e quindi hanno la possibilità di avere qualcosa, come dire, che esce da questo ciclo. Però nel complesso ciò che fa la differenza, il fatto è che tutti noi viviamo esclusivamente grazie alle risorse economiche che siamo in grado di procacciarci e con le quali possiamo acquistare ciò di cui abbiamo bisogno. Il concetto di avere bisogno è un concetto che andrà esplorato con un po' di attenzione, perché di fatto noi non abbiamo bisogno del 70% di quello che abbiamo a casa. L'abbiamo comprato per altre ragioni, non perché ci servisse, ma questo poi appunto lo vediamo con più calma. Ad ogni modo, ci dice Weber che grazie alla simiglianza degli stili di consumo noi possiamo individuare dei ceti. Quindi quei famosi strati di cui abbiamo parlato, che abbiamo indicato spesso e volentieri, questa volta assumono la funzione di separare degli stili di consumo, dei quantitativi di consumo, ma anche delle, come dire, linee di consumo. Ci siamo fin qui? Ok. Quindi il problema del ceto qual è? Che in linea di massima è identificabile da parte di un terzo agente. Cioè, noi non abbiamo idea di far parte di un ceto, perlomeno non così specificatamente. Poi certo ci sono certe situazioni nelle quali, ad esempio, quelli che frequentano certi ambienti, quelli che. Però diciamo che è più una strategia di lettura dello studioso che non una percezione di chi ne fa parte. Mentre teoricamente la classe avrebbe dovuto, secondo Marx, essere chiaramente percepita da parte di chi ne fa parte. Tant'è che parla chiaramente di coscienza di classe, Marx, no? Che è esattamente l'essere consapevoli di far parte di una classe. E in linea di massima questa classe è la classe proletaria, non quella dei capitalisti che lo sanno benissimo di esserne parte. Quindi c'è questa ulteriore dimensione interessante del essere parte di una classe più o meno consapevole dell'esserlo. È chiaro che nella casta il problema non si pone perché tu sai perfettamente di che casta fai parte. Non c'è da dubitarne, quindi siamo tutti d'accordo. Ma nel momento in cui questa cosa non è più de iure, ovvero sia non è più stabilita da regole chiare e condivise, il sapere, il sentirsi parte di una classe, di un ceto, di uno strato, eccetera, eccetera, è del tutto aleatorio. Non credo che voi aveste consapevolezza di far parte di strati dello spazio sociale fino a che non siete venuti qui. Eppure vi comportavate, come abbiamo già detto più volte, esattamente secondo le logiche connesse a questa scelta, a questa posizione. Perciò, come vedete, il discorso della consapevolezza è un discorso importante. Voi dovete sapere, o meglio, voi sì, perché state qui e state studiando sociologia, quindi dovete sapere di che si tratta. Ma il cittadino comune può benissimo vivere la sua intera vita senza avere la minima consapevolezza del fatto di essere parte di una corte o ci sono una miriade di altre definizioni che vi risparmio. Allora, perché questa cosa di Weber è molto interessante? Uno, perché ci permette di specificare un po' meglio il discorso che abbiamo fatto l'altra volta degli status symbol, vi ricordate? Qualcuno si ricorda, anzi no, comincio a chiedere direttamente io perché qualcuno si ricorda proprio, è finito i giochi, come si dice. Allora, vedo una signorina con un cappuccio bianco. Stand up and be counted. Prego, la domanda è: cos'è uno status symbol? Stavo per ripiattare un'altra volta, ho detto un po' questo, sennò pare che, come
Ok,
dire, stalking quello a un certo punto.
uno status
No, uno status symbol. Aiutate la vostra collega, qualcuno, il comitato? C'è qualcuno che si ricorda? Beh, di grande soddisfazione. Era un gesto? No, figuriamoci. Ragazzi, avere delle attività cerebrali non è segno di, non deve essere un motivo di essere tristi. Fa bene avere delle attività cerebrali. Se no c'è quella cosa, il famoso elettroencefalogramma piatto che non aiuta niente. No, ok. Allora, vi ricordo che lo status symbol è uno di quegli oggetti che uno compra per dimostrare agli altri quanto è figo. Tipo il Rolex, tipo fino a qualche tempo fa la Mercedes, tutta una serie di cose. Adesso come si chiama? La Tesla. Queste cose qui che stanno lì per significare a tutti che oh, io me lo so potuto permettere e tu sei una. So se avete presente il Marchese del Grillo, più o meno il discorso è quello. Allora, lo status symbol, però, come abbiamo detto, è semplicemente un problema di quantità di soldi, no? Nel senso che chi ha tanti soldi si compra lo status symbol, va in giro con la capezza d'oro, quelle cose lì, e tu lo vedi e dici, ah, ecco. Un capone che si è appena arricchito, ti viene più o meno in mente. Per evitare questo tipo di giudizio affrettato, si passa a delle strategie più sottili, perché non è che tutti quelli che sono pieni di soldi poi sono dei caponi arricchiti, ci sono anche altre categorie all'interno come dire, degli happy few, ovvero sia quelli che stanno in cima alla piramide, in cima, da una cosa all'altra. E quindi si passa da questa strategia abbastanza grezza. Anche perché qual è il problema del quantitativo di soldi? Che molti se li possono procurare in modi non particolarmente legali, ma se li possono procurare. Per cui se io sono un industriale di successo e mi compro il Ferrari, altro status symbol piuttosto noto, e lo spacciatore della porta accanto, che ha molto successo anche lui, si compra pure lui il Ferrari. Capite che dal punto di vista di colui che osserva, io ho un problema, perché posso essere equiparato a uno spacciatore, o a un trafficante di esseri umani, o tutte quelle altre belle categorie che si possono fregiare di tanti soldi. Quindi ho bisogno in qualche modo di distinguermi all'interno della categoria segnalata dal Ferrari per far vedere che sono meglio di uno spacciatore. Inoltre, qualcuno che proprio ha una specie di vocazione può anche risparmiare per tutta la vita con un buon lavoro e comprarsi pure lui Ferrari, ma non sarà mai come me. Quindi vedete che lo status symbol è problematico, perché te lo puoi procurare in un sacco di modi, quindi non riesce a funzionare. Quando è che la Mercedes, per esempio, ha perso questo alone di status symbol? Voi non lo sapete, ma ve lo dico io, quando a un certo punto hanno cominciato a venderla a rate. La Mercedes fino a qualche anno fa la compravi soltanto cash, perché doveva stare a significare che tu c'avevi un sacco di soldi. Nel momento in cui la Mercedes improvvisamente l'abbiamo voluta volgarizzare, rendere, come dire, democratica, ha perso la sua capacità di fare lo status symbol, a parte per modelli particolarmente elevati della gamma. Gli altri se li può comprare chiunque con un po' di sacrificio, quindi capite che non funzionano più. Allora, perché questo è interessante? Perché ci mette davanti a un meccanismo fondamentale per le nostre società. Non vi dico per l'umanità perché su questo ho dei serissimi dubbi, ma per le nostre società sì, ovvero sia la distinzione, che è un tema che viene trattato nello specifico da un grande sociologo francese del secolo scorso, si chiama Pierre Bourdieu. E cosa sta a dirci questa cosa? Sta a dirci che una delle nostre principali preoccupazioni è quella di essere diversi dagli altri. Il che non dovrebbe significare necessariamente migliori, ma noi in qualche misura questa cosa ce la schiaffiamo perché abbiamo, come abbiamo detto spesso e volentieri, dei discreti problemi di autorappresentazione. Quindi la dinamica della distinzione è alla base di tutta questa serie di cose che vi sto dicendo, perché che voi lo sappiate o meno, o vogliate ammetterlo o meno, una delle vostre principali attività è come faccio a essere percepito come diverso, come faccio a essere unico, come faccio a essere io, che è una parola più d'impatto. Non so se Nanni Moretti sia ormai utile, ma c'era quella famosa scena di Eccebombo nella quale diceva: ma mi si nota di più se vengo o se, e sto in disparte o se non vengo? Che era una strategia molto interessante, no? Nel senso che credo che alle feste ancora accada. Che ci faranno caso al fatto che manco, non manco, vengo e faccio una scenata, non vengo per niente, vengo con uno, vengo con l'altra, vengo col terzo, eccetera, eccetera. Quindi molto tempo dedicato a strategie di presentazione del sé. Le strategie di presentazione del sé sono molto interessanti, tanto che un altro grande sociologo, stavolta americano, se ne occupa nello specifico e si chiama Erving Goffman, e ne parleremo estensivamente, e ha a che fare tutto questo con la distinzione. Perché vi dicevo che non è detto che ciò sia inerente essenzialmente all'umano? Perché ricerche paleoantropologiche recenti dimostrano che questo tipo di discorso del accentuarsi contro qualcuno inizia storicamente intorno a 9.000 anni fa, 9.500 anni fa. Prima l'umanità c'era, non scriveva, probabilmente manco parlava, non lo sappiamo, ma comunque ci si stava avvicinando, ma ad ogni modo esisteva in altri modi. E quel tipo di altri modi è sopravvissuto fino a 3.000 rotti anni fa, fino a pochi anni fa. Perché, per esempio, gli indiani d'America ancora si comportavano in modi diversi dai nostri, tanto per dirne una, molte altre culture ancora oggi si comportano in modi molto diversi dai nostri. Quindi io direi, in linea di massima, che questo accento spasmodico sulla distinzione è un accento molto occidentale e particolarmente moderno. E fa parte del kit di quello che abbiamo ricordato qualche lezione fa sulla nascita del soggetto moderno. Vi ricordate, il soggetto moderno nasce con la riforma protestante e pian piano viene specificandosi in termini di unicità soggettiva. Tant'è che Simmel parlava della profondissima posizione di individualità che ci contraddistingue, cioè ognuno di noi si percepisce come unico. Che questo sia spontaneo, sia mediato culturalmente, è oggetto di un interessante possibile dibattito, ovvero sia, è normale che noi dobbiamo percepirci come unici o abbiamo accentuato moltissimo questo versante? Ci siamo fin qui? Domande? Ok, allora sempre Simmel su questa cosa ci dà una chiave di lettura interessante anche per l'oggi. Scrive un saggio Simmel che si chiama Le due forme di individualismo, dove mette in luce una situazione, una circostanza che mi permette di descrivere anche un'altra cosa interessante che è il contraddittoriale. Dice Simmel: noi esistiamo in una perenne tensione tra l'essere uguali e l'essere diversi dagli altri. Molte delle nostre retoriche sono focalizzate sull'essere uguali, no? Pensate alla democrazia, tanto per dirne una, pensate ai diritti umani, pensate a tante delle narrazioni contemporanee anche. E noi siamo in effetti tutti uguali, noi tutti abbiamo un corpo, non credo che vi serva la canzone di Daniele Silvestri, però avete presente quante cose abbiamo in comune, no? Sono 4.870 se non ricordo male, ma ad ogni modo vuol dire che tutti noi siamo molto molto simili. Ma allo stesso tempo tutti noi siamo molto molto diversi, o perlomeno ci illudiamo di esserlo, su questo ne abbiamo già parlato più volte. Vogliamo rappresentarci come molto molto diversi. Come la regoliamo questa storia? Perché effettivamente è una tensione interessante e problematica, no? Prima di tutto vi ricordo che l'unico modo per essere effettivamente diversi dagli altri è avere una cultura soggettiva propria, che è sempre la prima cosa che vi ho detto quando abbiamo cominciato lezione. Cioè, l'unico modo per essere diversi da qualcun altro è riuscire a distillare dalla propria esistenza, che effettivamente è diversa da quella di chiunque altro, perché ciò che è successo a voi, fine. sia nell'oggettività che nella soggettività, ovvero sì, avete avuto una famiglia, avete avuto dei contatti, avete avuto degli incidenti, avete avuto delle malattie, avete avuto delle soddisfazioni, degli amici che sono vostri, fine. E l'avete vissuto in un certo modo che è vostro, fine. Allora, se da questo si riesce a distillare una prospettiva sul mondo, è quella è vostra e non c'è bisogno di dimostrare niente a nessuno. Non so se è chiara sta cosa, non c'è bisogno di mettere i manifesti, non c'è bisogno di comprare gli orologi, non c'è bisogno di comprare le macchine, perché siete diversi, in effetti siete uguali e diversi. Ok? Fate attenzione ragazzi, perché qui ci sono due o tre snodi teorici fondamentali in questo discorso. Perché questa cosa è difficile da mettere a fuoco? Perché noi tendenzialmente, come credo di avervi già detto, conosciamo le cose per coppie di opposti. Adottiamo una strategia logica che è stata suggerita da Aristotele, illo tempore, e poi portata con noi per tutto il tempo, che è quella del terzo escluso. Vuol dire che secondo noi, se una cosa o è A o è non A, non può essere A e non A. Quindi si chiama out-out, credo di averlo già detto, si scrive con la A, ok, perché è latino. A parte Kierkegaard che l'ha usato per scriverci un bellissimo libro perché fa qualche genere di incursione nella filosofia, però ad ogni modo parlava di questo perché è un tema abbastanza focale. Però questa cosa della necessità logica dell'out-out è in discussione da Aristotele fondamentalmente, che a noi ci piace perché ci permette di costruirci contro qualcuno, perché sei o io o tu, no? La logica del nemico, noi. Loro. È un meccanismo col quale abbiamo costruito tutto, come vedremo strada facendo, che però crea dei problemi perché nella realtà le cose non sono mai o bianche o nere, sono sempre un discreto casino in più. Quindi come faccio a conoscere qualcosa che è mixato, che è complicato, che è complesso, che è vario? Con uno strumento così rudimentale come o bianco o nero, buoni e cattivi, bene, male, maschio, femmina, andate avanti forever perché non abbiamo fatto altro che produrre coppie di questo genere, quindi ne trovate una discreta profusione. Ma se io devo ragionare così, allora o sono uguale o sono diverso. Indovina un po' cosa scelgo io? Diverso. E qualunque senso di comunità e di vicinanza al prossimo se ne va a fanculo. Non è difficile, non so se è chiara questa questione. Cioè, nel momento in cui io costruisco il soggetto attraverso delle logiche esclusive, che sono quelle dell'out-out, il soggetto non può che essere una monade, non può che essere un atomo, perché non ha modo di essere nient'altro, no? E invece il problema è che lo è. Noi siamo uguali e diversi. Ed è l'equilibrio tensivo fra questi due poli che ci connota. Ed è un equilibrio dinamico, non è che è fisso, è lì, a volte siamo più uguali e a volte siamo più diversi, ma esserne consapevoli è già un discreto passo avanti. Ci siamo fin qui? Ok. Questa cosa che vi ho appena descritto la trovate nel capitolo, quel PDF della produzione di senso che vi ho detto di scaricarvi del vecchio manuale, e si chiama logica contraddittoriale. È un termine che uso molto spesso, non perché ci tenga particolarmente, ma perché è un ottimo modo, un ottimo strumento di comprensione della realtà. E ci viene da un fisico, niente poco di meno, romeno, che si chiamava Stefan Lupasco, il quale cercava dei modi per aggirare il famoso principio del terzo escluso aristotelico. E quindi a un certo punto, attraverso una serie di metafore e di studi su situazioni fisiche, trova quest'idea della contraddittorialità. Che cos'è la contraddittorialità? È una perenne tensione fra due poli irriducibili l'uno all'altro. Pensate al più e il meno dell'elettricità, pensate ai poli dei magneti, pensate a tutta una serie di cose che non sono affatto separate come sembrano, ma già sono irriducibili l'una all'altra e generano costantemente energia tra loro, i campi, campo magnetico, campo elettrico, no? Tutte queste cose. E quindi ci dice Lupasco, contro la logica canonica filosofica, che è quella di Hegel, della quale forse avrete avuto notizia, no? Che passa per costanti, la famosa dialettica hegeliana, passa per il costante annientamento di coppie di opposti per una sintesi superiore, la famosa tesi, antitesi, sintesi, tesi, antitesi, sintesi. Allora ci dice Lupasco, non è vero che tu riesci a sintetizzare tesi e antitesi sempre, anzi. Capita di rado, se vogliamo essere onesti, però a volte può anche capitare. Ma nella gran parte dei casi tu sei davanti a una situazione in cui tesi e antitesi coesistono e generano un campo tensivo. Questo è il contraddittoriale. Anche qui non ve siete resi conto fino ad oggi, ma voi siete tutti, come me, esseri contraddittoriali. Perché voi siete perennemente buoni e cattivi, siete perennemente corpo e spirito. Siete perennemente uomo e animale, siete perennemente tutto. Tutte quelle coppie famose attraverso le quali normalmente ci si descrive in modo un po', drastico e radicale, non sono di fatto altro che coesistenze di stati. Per questo qualche anno fa, mi pare 20 ormai, ho scritto un libro che si chiama L'uomo mediano, perché di fatto l'uomo è perennemente al centro di una serie di tensioni contraddittoriali. Ogni momento della nostra vita noi lo passiamo come i surfer, credo di averlo già detto che il surf è l'immagine tipica secondo me di questo discorso, a cercare di mediare tutte queste distrazioni, queste pulsioni, queste tensioni che sono in noi, essenziali, sono quelle che definiscono in qualche misura la nostra eccezione, la nostra unicità. Perché il modo attraverso il quale noi gestiamo tutto questo sistema complesso di vettori è nostro. E meglio siamo a gestire questi vettori, migliori siamo come esseri umani, più realizzati, più capaci, più sensibili, eccetera. Ci siamo fin qui? Quindi, come vedete, nel momento in cui io comincio a recuperare il discorso della complessità dell'individualismo attraverso Simmel, mi rendo conto che io sono costantemente a cavallo tra la somiglianza e la differenza. Certamente per motivi culturali noi accentuiamo la differenza. Siamo? Ok, vi do 10 minuti perché il prossimo discorso è ancora più complicato perché facciamo intanto che mandate giù questo. Break.